Desde el primer día que escuché un tiro hasta el último día, que fue el día de que me capturaron, siempre tuve miedo.
Dal primo all'ultimo giorno che è stato quando mi hanno catturato, ho sempre avuto paura, sempre. È impossibile, almeno che tu non l'abbia vissuto, spiegare cosa si sente.
E uno escucha los tiros che le passan por el lado, che silban por el lado de uno. È una sensazione di terror. Lo único che hace che uno.
Sei lì e senti colpi che fischiano a pochi centimetri da te. È una sensazione di terrore. L'unica cosa che ti permette di continuare sono l'addestramento che ricevi e la condizione psicologica di fronte alla lotta, al fatto di sapere che è giusta. È l'unica cosa.
E la condizione psicologica frente alla lucha misma e alla giustezza della lucha. È lo único. Mi primo enfrentamento fu molto curioso.
Il primo combattimento è stato curioso, è stato un assalto. Ci hanno bombardato ed è stata la prima volta che ho sentito la paura della guerra. Ci hanno bombardato per quasi 2 ore e le bombe cadevano vicino a me.
A uno quando empieza la guerriglia o se no lo llevan de una a enfrentarsi.
Quando entri nella guerriglia non ti portano subito a combattere, se no finiresti ammazzato. Si inizia con un avvicinamento graduale. All'inizio senti gli spari da lontano e ogni combattimento ti fanno avvicinare un po' di più. La prima volta che mi sono trovato in una battaglia è stato senza volere. Stavamo camminando e abbiamo visto un gruppo di soldati che iniziarono a spararci. Noi abbiamo iniziato a correre, mentre i più anziani sono rimasti lì a sparare. Quella volta sentì gli spari vicino a me.
Leonardo Ilich Rojas è un ex comandante delle FARC, la guerriglia marxista nata negli anni 60 per difendere i contadini dalla violenza dei latifondisti. Ma Leonardo non è un contadino. È nato a Bogotà, la capitale della Colombia, nel 1973 ed è figlio di una famiglia molto ricca che improvvisamente, quando aveva 12 anni, perse quasi tutto quello che aveva.
No, curiosamente io intendo che il conflitto armato in Colombia quando viene la crisi della mia famiglia.
Mi sono reso conto dell'esistenza di un conflitto armato in Colombia quando la mia famiglia è entrata in crisi economica. Sono nato in una famiglia alto borghese e in Colombia le persone agiate che vivono in città sono estranee al conflitto. Il conflitto in Colombia si vive in campagna. Solo a volte le attività operative vengono realizzate in città. È quello che i media chiamano terrorismo. Quando la mia famiglia è entrata in crisi, ho iniziato a rendermi conto dell'esistenza di una realtà diversa da quella che vivevo. Io vivevo in una capsula dove non mi rendevo conto che esisteva gente che aveva fame. A livello personale è stato molto duro scoprire questa realtà che non avevo mai vissuto. A partire da questo cambiamento nella mia vita, ho iniziato ad avere una sensibilità sociale che era alimentata dall'influenza che avevano su di me alcuni familiari, che per me rappresentavano un punto di riferimento culturale e ideologico.
Già quando empiezo nel collegio distrital già tengo un acercamento a unas personas que pertenecen al Partito Comunista.
Poi una volta arrivata alle superiori mi sono avvicinato a persone del Partito Comunista e quando sono andato all'università ho avuto modo di entrare in contatto con molti gruppi di sinistra.
Que tú tienes contacto con muchos sectores de la izquierda.
Entrare nella guerriglia vuol dire lasciare i propri affetti e abitudini per andare a vivere e combattere nella giungla. Cosa lo ha motivato a prendere una decisione così radicale?
Con la FARC come tale empiezo a tener contacto, que yo empiezo a trabajar con el Departamento de Ciencias Sociales en unas investigaciones que se están dando sobre el paramilitarismo en el Valle del Cauca.
Con le FARC ho iniziato ad avere contatti quando ho accettato di lavorare con il Dipartimento di Scienze Sociali a una ricerca sul paramilitarismo nella Valle del Cauca. Pubblicammo un libro sul tema curato da un professore che si chiamava Dario Betancur Echeverre. Il professore venne fatto sparire, squartato e ucciso dai paramilitari. Io e le altre persone che stavano lavorando alla ricerca siamo state tutte aggredite. Un ragazzo della scuola in cui lavoravo mi sparò al braccio. In quel periodo ho conosciuto alcune persone che poi ho scoperto lavoravano per le FARC. Ho iniziato a collaborare con la guerriglia a livello studentesco ed accademico, ma poi con il secondo attentato ho deciso di entrare direttamente nelle FARC, perché sapevo che se rimanevo in città mi avrebbero ammazzato.
Perché io sapevo che se mi quedavo in la città, pues iba a terminar muerto. Il secondo attentato me lo hacen incluso estando con mia hija de menos de un año.
Il secondo attentato me lo hanno fatto mentre stavo con mia figlia, che non aveva neanche un anno. Quel giorno eravamo in macchina e mi sono fermato per comprarle un gelato. Sono sceso dalla macchina con la bambina in braccio. e ho visto una moto attraversare la strada, passare sopra lo spartitraffico e venire verso di me. Per cui l'ho presa e l'ho tirata dentro alla gelateria e ho sentito i primi spari contro la parete. Sono scappato in un vicolo e i tipi mi hanno seguito. Sono riuscito a seminarli in un parco. Sono tornato a prendere la bimba e sono salito in macchina.
Y me le logro perder en un parque. Yo vuelvo, recojo a la niña y me vuelvo a montar en el carro.
Ha combattuto nelle FARC per quasi 18 anni. Quali sono le maggiori difficoltà che ha trovato entrando nella guerriglia?
Yo ingreso a las FARC y en términos militares no tengo tanto problema.
Quando sono entrato nelle FARC, in termini militari, non ho avuto molti problemi. Il problema è stato il salto dalla città alla campagna, perché una persona che viene dalla città non è capace nemmeno di camminare in campagna. Camminare. Uno che è abituato alla città non lo sa fare, perché cammina sempre in pianura. L'orientamento è un altro problema. Ti perdi in continuazione. Quando iniziai a partecipare ai combattimenti, spesso avevo più paura di perdermi che di essere ucciso. Anche se fisicamente ero molto preparato, è stato davvero duro sopportare la vita nella guerriglia dal punto di vista della resistenza fisica.
Uno carga un equipo supremamente pesato perché non carga tutto il guerrigliero, carga tutto in un equipo. Con lo che duerme, con lo che come, con lo che se baña, los tiros del fusil, tutto va en la maleta, nel equipo che uno chiama.
Un guerrigliero porta con sé uno zaino pesantissimo in cui c'è quello che usa per dormire, per mangiare, per lavarsi, le pallottole, tutto nello zaino. Mi è successo di non potermelo mettere in spalla da solo. Avevo un compagno che mi aiutava perché non riuscivo ad alzarlo da terra e con uno zaino di questo tipo ci toccava camminare 5 o 6 ore. Una volta camminammo 15 ore. Quel giorno, ad esempio, avevamo lasciato il clima caldo del dipartimento del Meta e siamo finiti in quello gelato del Paramo di Sumapaz, con temperature notturne inferiori ai 0 gradi. Il movimento è una costante nella guerriglia. La guerriglia che sta ferma è morta. La guerra delle pulci, la chiamava Che Guevara. Muoversi in modo che il nemico non sappia dove sei e attaccarlo quando se ne ha la possibilità. Non stavamo fermi in un posto più di 8 giorni. In media i guerriglieri dormono solo una o due notti nello stesso posto.
Los guerrilleros están durmiendo uno o dos días máximo en un sitio donde se queden.
¿Es mai stato ferito?
Yo tengo 116 esquirlas pequeñitas en la espalda de un blajo que me disparó un cohete.
Ho 216 piccole schegge nella schiena di un razzo sparato da un Black Hawk. Sono stato in ospedale una settimana. Ho la cicatrice di una pallottola che mi è passata qui vicino al piede. Poi una scheggia nel braccio, una nella gamba. Però non ho nessuna pallottola, solo schegge.
Otra esquirla, una esquirla che mi pegò nel braccio, otra che mi pegò nella pierna. Però tiros sì, non tuve. Esquirle o nomás.
E poi cose della vita quotidiana di un guerrigliero. Ferite, anche perché uno non sa usare il machete. Non sa usare nulla, non è un contadino. Per cui finisci a tagliarti con il machete mentre tagli un bastone. Queste cose succedono. E le cose legate al vivere nella foresta. Ti pungono le api, ti pungono le vespe, i ragni, ti mordono i serpenti.
Che lo pican las abejas, che lo pican las avispas, che lo pican las arañas, che lo pican las culebras.
Le FARC sono accusate di gravi violazioni ai diritti umani non solo dal governo, ma anche dai contadini che dovrebbero difendere. E i metodi di finanziamento della guerriglia sembrano poco ortodossi. Si parla di estorsioni, sequestro di persona e narcotraffico.
Las FARC sacan dinero de varias partes. Recibe dinero.
Le FARC si finanziano in vari modi. Ricevono soldi con la tassa per la pace, che prevede che ogni persona giuridica o naturale che possieda più di $1,000,000 versi denaro alla guerriglia. Le FARC sono come uno Stato in crescita, uno Stato incipiente, e proprio come uno Stato riscuotono le tasse. Se le persone o le imprese hanno soldi da dare allo Stato borghese, da dare alla guerra che il governo fa contro i poveri, allora possono pagare anche la tassa per la pace alle FARC. Esistono poi persone che hanno molto denaro e che fanno dei versamenti volontari alla guerriglia. L'altro modo in cui si finanziano è il narcotraffico. Le FARC riscuotono una tassa su qualsiasi carico di droga che si muove sul loro territorio.
Quindi ammette che le FARC hanno un ruolo di primo piano nel narcotraffico internazionale?
Decir che la FARC non riceve dinero della coca è falso. Sì, la FARC riceve.
Dire che le FARC non ricevono soldi dalla cocaina è falso. Lo ricevono, ma che siano un cartello del narcotraffico, questa è un'altra cosa. Le FARC non sono un cartello del narcotraffico e non hanno linee di esportazione.
Non sono un cartel narcotrafficante, ni tienen líneas de exportación.
E poi c'è il sequestro.
Sì, si è utilizzato nella storia della FARC.
Sì, è stato utilizzato nella storia delle FARC, ma con i negoziati del 1991 è stato proibito quello estorsivo. Cioè è stato proibito sequestrare persone per chiedere un riscatto.
Che hay otra cosa que es que si la persona no paga, entonces se puede hacer una retención hasta que pague el impuesto.
Esiste un'altra eventualità, cioè che una persona che non paga la tassa per la pace venga imprigionata fino a quando non lo paga. Ma è diverso da prima, quando si sequestrava una persona e gli si chiedevano i soldi. Se lo facciamo noi, il governo lo considera sequestro, ma quando una persona non paga le tasse e la mettono in carcere, in quel caso cos'è?
E quando alguien non paga impuesto e lo mettono in carcere, entonces qué es?
Perché le FARC hanno scelto di insorgere in armi?
Le FARC sempre, in sus estatutos, in sus documentos, sempre hanno procurato che la pace sia la forma di fare politica.
Le FARC, nel loro statuto e nei loro documenti, ribadiscono che la politica si deve fare in pace, che le armi non sono il loro obiettivo. E l'obiettivo non è mai stato prendere il potere con le armi. Le armi vengono utilizzate nella concezione marxista-leninista della combinazione delle forme di lotta, ma l'ideale sarebbe arrivare al potere senza le armi. Le FARC hanno sempre fatto la guerra non perché la vogliono fare, ma perché le condizioni oggettive della Colombia impediscono di fare politica in altro modo. Pochi giorni fa è stato pubblicato un rapporto sulla povertà in Colombia e dice che il 44% dei contadini vive al di sotto della soglia di povertà e il 13% sotto quella di indigenza.
Lo che non vede nel campo è la povertà estrema. I bambini di quelli che producono la comida in Colombia si muoiono di hambre.
Quello che si vede nelle campagne è la povertà estrema. I figli di coloro che producono il cibo in Colombia muoiono di fame. I contadini colombiani vivono in condizioni di povertà brutali. Sono condizioni brutali, una cosa orripilante. La condizione della casa, il modo in cui cucinano. Una volta diedi un corso di artiglieria ai nuovi guerriglieri. E quando ho detto che la terra era rotonda, mi sono accorto che due ragazzi non lo sapevano. Dopo che gli ho dato la spiegazione dei moti terrestri, mi hanno risposto che quello che dicevo era una menzogna. Io ho camminato molto, mi ha detto, ed è vero che la terra è rugosa, però non è tonda. Arrivando nelle FARC, mi sono tolto l'idealismo che mi ero costruito durante l'università. Mi sono reso conto che sono un esercito di uomini e donne con i propri problemi, con tutti i problemi che ha il popolo colombiano. Ma questi contadini e queste contadine, persone che non hanno studiato, si portano sulle spalle la storia di questo paese. Si sono arruolati perché sono obbligati, non obbligati dalle FARC, ma dalle condizioni di vita. Molti ragazzi arrivano nelle FARC e per la prima volta in vita loro si mettono degli stivali. Molti per la prima volta mangiano tre volte al giorno e carne tutti i giorni. Molti arrivano perché i genitori o i fratelli sono stati uccisi dai paramilitari o dall'esercito. Arrivano con molto risentimento, con odio nei confronti dello Stato e delle autorità per quello che gli hanno fatto. La cosa dura è che la guerra in Colombia è una guerra fratricida, tra fratelli. Sono solo i poveri che vanno a combattere in battaglia. Qui non vedrai mai un ricco prendere in mano un fucile. Mai.
Acá nunca veo uno un ricco tomando un fucile. Nunca.
Mi racconta del suo arresto.
Ese día mandamos a los muchachos a traer gasolina, cogieron una casa, el ejército. Y uno de ellos, como se dice.
Quel giorno abbiamo mandato due guerriglieri a cercare gasolio per cucinare e li ha catturati l'esercito. Uno di loro si è venduto e ha raccontato dove eravamo. Stavamo ai bordi di un fiume che si chiama Santo Domingo. È un posto bellissimo. Avevamo l'accampamento sulla riva del fiume. L'esercito è arrivato e si è disposto lungo entrambe le rive. Noi eravamo nel mezzo. Io in quel momento ero di guardia, ho iniziato a sentire gli spari nell'accampamento. Erano molto forti, con bombe e tutto, e sono tornato ad aiutare i miei compagni.
Entro a appoggiare i compagni. Già incontro che hay uno morto, Romario.
Lì ho visto uno di loro morto, si chiamava Romario, ed era morta anche una ragazza nuova che era appena arrivata da Bogotà. E ho visto Pilar, un'altra compagna, con una ferita nella gamba. Continuavo ad avvicinarmi, ma il fuoco era davvero molto forte. Ho cercato di prendere la radio dove c'erano tutte le comunicazioni e i piani della nostra unità, ma quando sono arrivato lì ho visto un altro ragazzo, Raul, sdraiato sulla radio. Era stato ucciso e il suo corpo era caduto sull'apparecchio. Mi sono trincerato mentre sentivo gli spari vicini a me e mi sono detto: non c'è più niente da fare, abbiamo perso. Sono uscito di corsa dall'accampamento. Erano le 6 del pomeriggio e a causa della vegetazione fitta era già tutto buio. Stavo camminando e a una distanza di 5 o 6 metri ho visto il bagliore di un fucile. Mi sono rotolato a terra e ho iniziato a sparare. Alla mia altezza c'era una mitraglietta che ha aperto il fuoco tracciando una linea di fronte a me e mi sono riempito di terra. Ho iniziato a sparare, rotolare e sparare, rotolare e sparare, e ogni volta che lo facevo appariva un nuovo soldato di fronte a me e un altro ancora. Quando sono rotolato per l'ultima volta, ho avuto la sensazione di cadere nel fiume e mi sono aggrappato, e il fucile è rimasto più in alto. Quindi ho tirato fuori la pistola e ho iniziato a sparare con quella. Ma quando hanno sentito che usavo la pistola, hanno capito che non avevo più il fucile e mi si sono buttati addosso, così mi hanno catturato. Un brigadiere generale dell'esercito mi ha offerto dei soldi per passare dalla loro parte, ma io ho chiesto di parlare con un avvocato. Ci hanno messi su un elicottero e hanno caricato tutto quello che avevamo lasciato sul campo di battaglia, tra cui i nostri 4 compagni morti. Erano chiusi dentro a delle borse di plastica e ci costrinsero a sederci su di loro. È stato molto duro, molto triste.
Con quale accusa lo hanno messo in carcere?
Mi hanno condannato per ribellione. Io sapevo che il chiamato ribellione in ese momento era hasta 9 anni.
Mi hanno incarcerato per ribellione. La pena poteva durare fino a 9 anni, ma non avevo precedenti penali. Mi hanno portato nel carcere di massima sicurezza del Meta, una prigione tipo nordamericana, con uniformi arancioni come nei film. Sono stato dentro 4 anni e mezzo, che poi diventarono 4 perché dentro al carcere facevo il professore e mi diedero uno sconto della pena. La mia idea era tornare nuovamente nella guerriglia una volta fuori, ma 3 mesi prima di uscire dalla prigione ho avuto un attacco.
Faltando come 3 mesi, in la carcel mi ha un attacco, non si sa che è, al principio pensavano che era un attacco cardiaco.
All'inizio pensavano fosse un attacco cardiaco, ma poi mi hanno fatto un attacco e ho scoperto di avere un tumore al cervello. 3 anni fa mi hanno operato, dopo un anno sono tornato a parlare con la guerriglia, ma hanno dato l'ordine di licenziarmi perché a causa della mia condizione fisica non posso più combattere.
Che per le condizioni fisiche già non posso appartenere a files.
Il governo e le FARC, che da quasi 3 anni sono impegnati nei negoziati di pace, hanno promesso che l'accordo verrà firmato il 23 marzo prossimo. Crede che sarà davvero possibile?
Io sono un uomo ottimista. Io credo che in Colombia stanno passando cose molto interessanti e credo che si può arrivare a firmare un processo di pace.
Io sono un uomo ottimista. Credo che in Colombia stiano succedendo cose molto interessanti e che si possa arrivare a firmare un accordo di pace. È assolutamente necessario che la verità stia sopra ogni cosa. Sarà una verità molto dolorosa, però deve venire fuori. Per prima cosa, deve venire alla luce chi ha davvero causato la guerra. E secondo, chi se ne è beneficiato. Qui ci sono persone in giacca e cravatta che si sono arricchite con la morte dei colombiani. Sediamoci e parliamone. Chi ha la responsabilità storica di questo conflitto? E non si tratta solo degli ufficiali e dei paramilitari, ma di chi lo ha finanziato. Si sa del coinvolgimento della Chiquita e di altre imprese nordamericane. Esistono grandi industrie che finanziano la guerra, come la Coca-Cola. Ci sono dei documenti molto interessanti che mostrano chi sono i finanziatori della guerra in Colombia.
Il paramilitarismo lo creano, se lo immaginano los industriales, lo immaginano los grandes terratenientes del país y empiezan a meterle plata a eso.
Il paramilitarismo lo hanno creato e se lo sono immaginato gli industriali, se lo sono immaginato i grandi latifondisti del paese e lo hanno finanziato. E da quando è stato creato, il paramilitarismo in Colombia lavora insieme all'esercito. Bisogna raccontare cosa è successo realmente in modo che la gente capisca. Se questo succede, è un buon inizio, ma devono anche avvenire dei cambiamenti strutturali. La guerra in Colombia non è mai finita perché le condizioni che l'hanno generata persistono. Disuguaglianze, povertà, esclusione sociale, mancanza di opportunità e di educazione. Pensa cosa succederebbe se la guerriglia lasciasse le armi e nel paese non avvenisse nessun cambiamento strutturale. Questi ragazzi che hanno un addestramento militare, se non sanno dove andare a lavorare, in pochi anni saranno diventati dei delinquenti.
In molto pochi anni stanno montando bande per rubare.